Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi affronteremo ben tre argomenti. Nella prima parte del podcast parleremo delle scene più cringe, più imbarazzanti delle serie TV e poi vi dirò come mi è venuto in mente questo argomento, riderete parecchio. E parleremo di quando ho incontrato vari attori delle serie TV, visto che mi chiedete sempre: Luigi, ma che cosa hai provato quando hai incontrato Ian o Paul o comunque altri attori che gravitano nel mondo delle serie TV? Nel secondo segmento del podcast parleremo di Loki, del finale in arrivo, di cosa succederà con il nuovo angolo MCU in partnership con Disney Plus. Insomma, un episodio bello pieno, quindi io direi di cominciare subito partendo dalle scene più cringe e imbarazzanti delle serie TV. Come mi è venuto in mente questo argomento? Ero su TikTok, se ancora non lo sapete, mi sono iscritto a TikTok perché sono millennial, perché voglio capire meglio la nuova generazione e perché in fondo lo trovo un social divertente. E in pratica mi è capitata una scena, scorrendo tra i vari post, in cui Klaus di The Vampire Diaries, The Originals, ovviamente, usava un telefono e rispondeva ad un messaggio con una penna, con una pennina che si usa per gli screen, e ho trovato la scena profondamente cringe, e non lo so perché io l'avevo totalmente rimossa dalla mia mente, e quindi quello mi ha un po' spinto a dire: ok, parliamo di scene imbarazzanti delle serie TV nel nuovo episodio del podcast. Tra l'altro, nel nuovo episodio di Drama Queens, il podcast di Hilary Barton, Sophia Bush e Bethany Joy Lenz, un podcast su One Thrill che vi consiglio tantissimo, hanno citato la famosa scena del cane che mangia il cuore che doveva andare a Dan. E insomma, quale esempio migliore se non quello? Il cane che mangia il cuore di Dan, uno dei momenti più cringe nella storia delle serie TV. Vi svelerò anche i miei, e vi prego non odiatemi quando lo farò, perché ovviamente qui si scherza. No, non si scherza, si dice sul serio, ma non si fa comunque in modo goliardico. Vogliamo bene queste serie TV sicuramente, e le guardiamo sempre con piacere, e quindi viva le serie TV, viva i momenti cringe. Allora, come lo spieghiamo che cos'è il cringe? è l'imbarazzo che si prova guardando una scena, o descriviamo il cringe proprio con una scena. Mi viene a mente appunto il momento in cui il cane mangia il cuore che doveva andare a Dan in One Tree Hill, o Riverdale dalla seconda stagione in poi, o appunto quella scena che ho citato di Klaus, delle scene insomma imbarazzanti e anche poco credibili, che non so, vi fanno perdere la speranza. Si dice proprio quando ti parte il cringe, quando vuoi cambiare canale, anche se ormai non si usa più guardare la TV lineare. Insomma, se stessimo guardando la TV lineare, cambieremmo canale. È come quando qualcuno fa qualcosa di imbarazzante in TV e tu non riesci a vedere perché, non so, o ti immedesimi o comunque provi second hand embarrassment, come dicono gli inglesi, imbarazzo di seconda mano, ovvero un imbarazzo che non è direttamente il tuo, ma che comunque ti porta a cringiare fortemente. Allora, vi ho chiesto proprio, vi ho fatto la domanda diretta e devo dire che avete risposto in tantissimi: quali sono secondo voi i momenti più cringe e imbarazzanti nella storia delle serie TV, quelli che vi hanno fatto dire: ma perché la sto ancora guardando, riferita appunto a una serie TV. E devo dire che anche le serie belle hanno dei momenti cringe, quindi, quindi aspettatevi anche di sentir menzionate delle serie davvero belle. E iniziamo subito a leggere i vostri commenti. Alessandro, ogni puntata di Gossip Girl dopo le prime tre stagioni. Uliana, Blair che prega il Signore per Chuck. Oddio, quella scena, quella storyline è un po' assurda, ma non tanto per non per il voto di Blair in sé, che ovviamente è rispettabilissimo, ma proprio per l'assurdità della storyline e della trama di lei che non poteva stare con Chuck per questo motivo. Diciamo che secondo me è stato un po' un ostacolo messo lì perché avevano finito gli ostacoli. La quinta stagione di Gossip Girl è un po' problematica da quel punto di vista. Quindi sì. Simona, la sparatoria in Glee con le canzoncine, cringe. Allora, devo dire che io questo episodio di Glee me l'ero totalmente dimenticato, l'avevo rimosso dalla memoria. Non so, temo che certe cose le rimuovo e basta, tipo come la nozione che non è Chad Michael Murray a palleggiare con la palla da basket nella sigla di One Tree Hill, ma è una controfigura. Sono convinto che questa cosa la sapevo in passato, ma l'avevo rimossa e l'ho riscoperta grazie al podcast delle ladies di One Tree Hill. Quindi alcune cose, non lo so, sarà la vecchiaia. Eppure io ho un'ottima memoria, quindi l'ho proprio rimosso questo episodio di Glee. E forse ho un po' di flashback. Infatti Simona dice, ogni tanto torna tipo flash di guerra. Elenia, a me quella puntata piacque molto e mi mise un botto d'ansia. Vedi, ognuno ha il suo punto di vista. C'è anche da dire che era un tema molto delicato, forse affrontarlo con le canzoni non è il massimo, però insomma Glee ci ha regalato anche tantissimi episodi meravigliosi. Maria Giulia, l'episodio musical di Grey's Anatomy. Posso dire una cosa, e la dico forse a nome di tutti, che non tutte le serie devono avere un episodio musical. Secondo me non funziona in tutti gli show. La mia idea è questa, e probabilmente l'ho già detto nelle stories, l'ho detto sui social, che se notate gli episodi musical, tralasciando Riverdale, sono sempre arrivati avanti nelle stagioni e non ci sono mai nelle prime stagioni. È un po' difficile che un episodio musical venga fatto alla prima stagione o alla seconda stagione, quindi gli episodi musical vengono realizzati quando insomma la macchina è bella oleata, tutti gli ingranaggi funzionano, si possono permettere di fare una cosa del genere, ormai hanno fatto tutto e quindi lo fanno un bel po' avanti nella serie. Però non tutte le serie sono adatte agli episodi musical. Diciamo questa cosa, diciamola e sottolineiamola, perché è importante dirlo, secondo me. L'ha fatto Buffy, tutti lo vogliono fare, non tutti ci riescono. A me l'episodio Grey's Anatomy Musical è piaciuto a tratti, tipo quando canta Callie, che è bravissima, o anche 2AM di Lexi, che è veramente un bel momento e adoro quella canzone. Per il resto un po' nì. Elena infatti risponde alla puntata in generale. Un'altra Elena, quante Elene siete? Dice, direi qualsiasi episodio musical in qualunque serie tranne Glee. Maria Giulia, quello di Scrubs è tra i miei preferiti, quindi dipende da come lo realizzi. Sì, è vero. È vero, dipende. Secondo me deve avere una trama che abbia senso con tutto il resto. Cioè l'episodio musical di Buffy aveva perfettamente senso all'interno della storyline. Anna, l'intera storyline di Rory nel revival, soprattutto quando si dimentica di lasciare il ragazzo. mamma mia, ma qui sfondi un portone, non solo una porta, perché ho sempre detto che l'intera storyline di Rory nel revival è assurda. Non per qualche buca per strada, non per il fatto che insomma stia fallendo nella vita, insomma, è anche abbastanza credibile come cosa per i millennial. Che erano amati e adorati da tutti. Ce la vedo un po' da una parte, anche se mi dispiace perché tutto il suo percorso nella serie mi faceva un po' immaginare altro. Però come si è comportata proprio con le persone, con la madre, quando la mamma non voleva che la loro storia fosse adattata in un libro, anche se è un'idea geniale, secondo me, viva Jess, per avergliela suggerita, ha perfettamente senso, però, cioè, ascolta un attimo tua madre, cara. Poi questa gag ricorrente che voleva essere simpatica del ragazzo, del fidanzato, che si dimentica di lasciarlo fino alla fine, secondo me è una cosa proprio assurda che è stata un po' trascinata immotivatamente. Io tifo per dei nuovi episodi di Gilmore Girls per aggiustare il tiro e per dare a Jess ciò che merita, un happy ending. Andrea, la scena nei boschi Claroline. Io ero contentissimo per quella scena, però concordo che è stata un po' concordo, ho detto wow. Non la tagliamo questa. Comunque concordo sul fatto che sia stata un po' affrettata, nel senso che potevano non affrettata che ci hanno messo troppo ad arrivarci, troppo poco ad arrivarci, perché in realtà abbiamo aspettato un bel po', ma affrettata nell'episodio, voglio dire, chiacchierate un pochino, Klaus se n'era andato, aveva fatto Originals, e poi è tornato, e subito così, perché era il centesimo episodio, l'ho sentito un po' come fanservice, dai, dobbiamo ammettere, io sono Claroline, mi piace tanto la loro dinamica, ma avrei voluto che fossero stati esplorati e costruiti in maniera diversa. Diciamo che quel momento ha decisamente rovinato un po', la magia del tutto. Lucia, il maiale nel bagagliaio in Pretty Little Liars. Sì, beh, PLL ha un sacco di momenti cringe. La scena del bagagliaio, ma anche altro, molto altro. Quando Aria piange perché crede che Ezra sia, ehi, quello è un momento cringe che mi ha messo molto imbarazzo. Oppure quando loro scoprono chi è, ehi, la seconda volta in quella stanza super tecnologica che sembrava un, non so, il ritrovo degli X-Men, il ritrovo dei supereroi con una tecnologia che non sarà inventata neanche nel 2025. Non lo so, PLL è spesso la fiera del cringe, quindi. Ma l'abbiamo amato uguale, viva il trash. Davide, il lancio del missile in River. Comunque sotto ci sono delle persone sconvolte che hanno abbandonato Riverdale e leggono questa cosa. Ma tu, cioè, provate a pensare un attimo, uno abbandona Riverdale e torna e vede l'immagine di Chad Michael Murray accanto ad un razzo. Ma che cosa sta succedendo? Sì, quella è una delle scene più fortemente cringe di Riverdale, ovvero lui che voleva scendere tramite questo razzo, voleva andare nello spazio, non lo so che cosa voleva fare. Ho smesso di darmi delle risposte con Riverdale. E è stata una scena fortemente cringe, ma ci sono tantissime altre scene cringe in Riverdale, tipo quando Jughead dice I'm weirdo, I don't fit in, una cosa del genere. Credo sia la scena più presa in giro di sempre di Riverdale, insieme a quando Archie dice ad un suo compagno di prigione tu non hai mai vissuto gli epici alti e bassi del football del liceo. Oh mio Dio, e allora ok, sei tutto tu, Arci. Quel poverino parlava di problemi reali che aveva avuto ed Arci se ne esce con questa frase che è la cosa più cringe di sempre. Oppure quando Veronica e tutte le altre vanno a fare il balletto davanti alla prigione nel momento meno opportuno del mondo. Cioè, io spesso lo chiamo Cringerdale proprio per questo, ma non lo so, abbiamo una fascinazione, siamo affascinati dalle serie trash e continuiamo comunque a guardarle e le amiamo. Partiamo da questo presupposto, però le scene cringe sono abbondanti, tra le più grandi scene cringe io metterei proprio queste che ho elencato, cioè che dice quella cosa, sono strano, non appartengo, bla bla bla, che sembra uscita da una fanfiction di Wattpad, con tutto il rispetto per le fanfiction di Wattpad che sono meravigliose. E Archie che dice degli alti e bassi epici del football, del liceo. Mamma mia. Mamma mia. Poi vabbè, Riverdale, a livello di cringe, anche il fatto che i personaggi si comportino spesso in modo assurdo. Non so se sia voluto a questo punto, o non lo so. Martina, il bacio sul mento d'Elena. Per fortuna era l'ultimo episodio, mio Dio. Sì, beh, allora, parliamo di questo bacio sul mento, che ne abbiamo parlato tantissimo. A me, oltre al fastidio del bacio sul mento, che vabbè, l'abbiamo accettato ormai, no, non l'abbiamo accettato in realtà, però, mi dà fastidio tutto il contesto, il fatto che Elena e Damon non si siano parlati in quel momento, che cosa imbarazzante, cioè stai rivedendo l'amore della tua vita, dopo anni non c'è nemmeno un dialogo, non c'è nemmeno una scintilla, dai Ian, dai Nina, su, forza. Volevo essere io il regista di quel momento. Avrei detto qualcosa del genere. Come on, get your bleep together e fate questa scena per l'amore dei fan. E niente, purtroppo è andata come è andata. E viva il cringe. Tania, Alexis che si rifà il viso come Fallon in Dynasty. Mamma mia, la prima volta. La prima volta che ho visto quella scena, la prima volta che c'è stata la reveal di Fallon come Alexis, di Alexis con la faccia di Fallon, non so, mi sono cascate le braccia, ho detto oh my god. Secondo me è stata una delle trovate più assurde nella storia delle serie TV, una trovata da soap opera, una trovata da Beautiful che non vedo da anni. Anzi, forse neanche Beautiful ha mai fatto una cosa del genere. Però io Dynasty lo amo perché c'è Fallon, perché c'è Liam, per la ship, ma anche perché mi fa morire dal ridere e mi intrattiene tantissimo. Però sì, mamma mia, che momento cringe. Terrificante. Cat, True Blood, vorrei dire tutta la stagione 6. Ma limitiamoci a Billy in ascensore. Con la faccia da duro, insomma tutta la puntata di The Vampire God, sì. Madonna, quella storyline è stata terrificante, veramente. The Vampire Diaries, il bacio sul mento, e non dico altro, proprio da Maria io esco. Dexter, da Debra che si innamora del fratello in poi, veramente, è parecchio strana quella storyline, sì. Game of Thrones vibes. Grey's Anatomy, oddio, ce ne sarebbero una valanga, purtroppo cito solo il matrimonio di April, tutte le scene di coppia tra Jesse e Maggie, Derek che fa a Meredith il discorso da innamoramento prima dell'incidente, che manco riuscivano a guardarsi in faccia senza trasudare disprezzo, e chicca finale Meredith e De Luca, seriamente, dai, non ci credeva neanche lei. Ma poverini miei Meredith e Derek. Simone, Suki in True Blood che ad una certa inizia a sparare raggi luminosi dalle mani. Mamma mia ragazzi. Il voto di Blair, quello della quinta stagione, Valentina, per Daris, quando Caroline si ritrova improvvisamente incinta, mamma mia, mamma mia, ma più che quello, che vabbè è un cringe incredibile e hanno dovuto farlo però per la gravidanza di Candice, cioè la creepiness di Alaric, l'imbarazzo, il cringe di quella situazione con Alaric, tra Alaric e Caroline, mi vengono i brividi a pensarci. Questo è il cringe, ragazzi, questo è il cringe. Sofia, la storia dei viaggiatori in The Vampire Diaries. Ilaria, qualsiasi episodio delle ultime stagioni di Gossip Girl. Angela, l'intera storyline delle ultime due stagioni di The Vampire Diaries, vampiri, streghe, sirene, il diavolo, imbarazzantissimo. Posso dire una cosa a proposito di questo? Non so se sia una popular opinion, ma parliamone. Io ho iniziato Legacies quando è andato in onda per la prima volta e l'ho seguito, lo sto seguendo e mi piace da una parte, però non so, è molto più cringe di The Vampire Diaries e The Originals, nel senso che ci sono delle creature assurde. So che la Plek comunque voleva fare una specie di struttura Monster of the Week, quindi da una parte ci sta, però trovo veramente assurdo tutto il mucchio di creature che c'è nell'universo di Legacies, che va un po' a scontrarsi con ciò che abbiamo imparato in The Vampire Diaries e The Originals. Insomma, sono, non so, sembrano serie ambientate in universi diversi. Non so se mi spiego. Troppe cose assurde, geni, fate, non lo so. Un po' quello che è successo a Streghe dopo la terza stagione. Benny, dalla seconda stagione in poi di Riverdale. Bene, abbiamo parlato in abbondanza. Martina, in Angel, Cordelia che va a letto con Connor. Mamma mia, che grande cringe. A parte il cringe, la quarta stagione secondo me è proprio un dispetto nei confronti di Charisma Carpenter. L'ha detto lei, l'abbiamo capito tutti. Quindi, mamma mia. Mamma mia, che cosa mi hai ricordato? Sì, concordo, assolutamente cringe. Silvia, l'ultima stagione di Scrubs. Ah, sì, super cringe. Concordo. Giulia, col senno di poi, sapendo che Dan è Gossip Girl, tutte le scene in cui era da solo e faceva la faccia da blip ogni volta che leggeva un messaggio mandato da lui stesso medesimo. Oh mio Dio, sì, sì, esatto. È per quello che ho un problema con Gossip Girl, che è Dan, e ho anche un forte problema con Serena, che perdona Dan dopo tutto quello che le ha fatto. Cioè, secondo me è una cosa veramente assurda e non so. Ora, tra l'altro, debutta il nuovo Gossip Girl. Sono abbastanza excited al riguardo, quindi non so, mi ispira fiducia. Sara, l'accento inglese della gemella di Spencer e il finale di PLL in generale. Allora, qui ne parlo anch'io, così vi sto dicendo anche le mie mentre voi mi avete detto le vostre. Insomma, leggo le vostre e vi dico le mie. Ho già parlato di Riverdale, ho già parlato di Angel e Gossip Girl. Devo dire che quella scena, quel finale di PLL era anche interessante da una parte come concetto, anche se super assurdo, però nel trash generale della serie ci stava. E però non lo so che cosa è successo a Troyen Bellissario, che è una bravissima, secondo me, attrice, cioè secondo me la più brava del gruppo, si è ritrovata a fare questo accento assurdo che era così forzato, veramente troppo marcato e forte, che rendeva la performance falsa e quindi un po', non so, mi ha disturbato parecchio e sì, l'ho trovato parecchio cringe. Ancora più cringe Wren, il povero Wren, che tutti pensavano fosse poi Big Gay, poi Uber A, insomma, più Big Gay e Uber Gay, il povero Wren che diventa un diamante, proprio l'apice del cringe. Wren diamante è veramente l'apice del cringe. Angela, episodio musical di Grace. Kevin imbarazzante. Federica, la quinta stagione di Dawson Creek. Mamma mia, sì. Tra l'altro trovo assurdo, veramente assurdo, che nella quinta stagione di Dawson Creek è come se Joey e Petey non fossero mai stati insieme. L'ho sempre trovata una cosa molto meh. Gaia, canzone nel finale di Stranger Things mentre tutto va a rotoli. Io l'ho trovato un momento carino invece, poi quella canzone mi piace tantissimo, però vabbè, ci sta. Stefania, una scena a caso di Pretty Little Liars, anche se quella del maiale nel bagagliaio credo sia imbattibile. Andiamo avanti. Laura, la fine che hanno fatto fare ad Alex Karev. Tra l'altro ultimamente ho letto l'intervista di a Catherine Heigl, e anzi l'ho proprio vista l'intervista, e c'è lei che dice: ma non era impegnato Alex, quando ha saputo della storia di Alex che torna da Easy, e ha detto: che beep. Maria Rosa, Riverdale dopo le prime due stagioni. Martina, la parrucca messa a Nina Dobrev nel finale di The Vampire Diaries. Maria, Sons of Anarchy, tutte le volte in cui Jackson dice andrà tutto bene, ne usciremo, e poi qualcuno crepa. Elena, potrei dire l'intera serie di Riverdale, ma il lancio del razzo, il Tickle Club, il fratello morto che Cheryl tiene per casa come se fosse un bambolotto, hanno superato ogni limite. PLL, il maiale mi tormenta ancora, tutto il revival di Gilmore Girls è cringe. Gossip Girl, ogni stagione ne è piena, nomino su tutto la relazione tra Dan e Vanessa e Hilary Duff, la storia fra Dan e Blair. Elite, devo davvero spiegare, è un'unica interminabile scena cringe. Beh, devo dire che è abbastanza vero, nel senso intrattiene tantissimo la serie, qui sempre per la rubrica Le opinioni di Luigi, intrattiene tantissimo la serie, specialmente nelle prime stagioni, però sì, è molto molto cringe, come La Casa di Carta, anche La Casa di Carta la trovo estremamente cringe, ma forse per me sono volutamente cringe queste serie TV, nel senso nascono per intrattenere e quindi adottano degli espedienti assurdi, specialmente andando avanti con le stagioni, e quindi risultano molto molto cringe. Giusi, i vari tipistaggi in PLL e le incongruenze tra la reale e gli attori utilizzati prima di svelare la sua identità, capisco benissimo. Candy, lo spogliarello di Betty Riverdale, mamma mia, sì, altro momento super cringe. Eleonora, alcune scene di Bridgerton, forse troppe. Caroline Forbes che dice Elena e Stefan epic, oddio sì. C'è anche un'altra scena che trovo profondamente cringe, perché ho rivisto ultimamente la 4x08 di The Vampire Diaries, e c'è Caroline che è molto judgy e dice: ah, Stefan è uno squartatore ma almeno non è un donnaiolo, tra parentesi, come Damon, come se essere uno squartatore fosse, non so, qualcosa di bello. Non lo so, lei era molto di parte, questa cosa l'ho sempre trovata estremamente cringe. Sammy, Rufus che va con la nipote della moglie, cringe, mamma mia. Vander qualcosa che fa un incidente dato perché spunta un lupo, oddio sì, sì, super super cringe quella scena. Elena e Damon bacio nel finale di serie sul mento, manco Mastercard te lo paga, sì. Maria Grazia, il maiale nel bagagliaio, nominare la serie è superfluo. Roberta, quando nella casa di carta Tokyo rientra nella zecca di Stato con la moto, imbarazzante a dir poco, anche se tutta la serie ha tanti momenti imbarazzanti, come nell'ultima stagione, sparatoria ravvicinata, nessuno prende nessuno. Ilaria, quando Dan e Blair si sono messi insieme, Chiara, la scena I will feel the you. Michela, la dichiarazione di Castiel a Dean. I brividi. Diciamo che qui ci sono opinioni diverse, perché dai, no, poverini. C'erano i fan d'Estiel che aspettavano da tantissimo questo momento. Diciamo che qui ci sono due team belli forti, tipo Stelena ed Elena. Stefania, One Thrill, il cane che mangia il cuore destinato a Dan. Eccola, eccola la scena cringe per eccellenza. È la mia serie preferita, ma dopo quella scena ho seriamente preso in considerazione l'idea di appenderla. Cioè, what? Anna Maria, oddio, amo anch'io One Thrill e ho completamente rimosso quella scena. Vedete, secondo me il nostro cervello ha una memoria selettiva e ad un certo punto decide di cancellare le scene troppo cringe. Cristiana, in Arrow quando Oliver dice a Felicity you failed this omelette, perché lei aveva fatto bruciare l'omelette che stava cucinando, infatti ho smesso di guardarla. Federica, la morte del papà di Dawson per colpa di un maledetto cono gelato. Oddio, sì, anche questa scena super cringe, ma iconica. Scena iconica, ragazzi. Non la dimenticheremo mai, proprio perché non sapevamo cosa volesse dire cringe, ma sapevamo già che quella scena era cringe e imbarazzante. La scena di Ezra quando si pensava fosse... Barbara, streghe, quando è morta Prue, salta fuori un'altra sorella per giustificare il famoso potere del trio. Giulia, l'intera inguardabile quinta stagione di Dawson Creek, per fortuna hanno recuperato nella sesta dalla puntata del supermercato in poi, bellissima quella puntata. Sempre in Dawson Creek, Joy Potter che canta Oh My Own nella prima stagione. Sì, anche questo lo metto nei momenti cringe, concordo assolutamente, per me è una scena, mamma mia, di un imbarazzo, provo un imbarazzo ogni volta che la vedo, ho voglia di spegnere la TV, ho voglia di cambiare, infatti la salto, credo, io le salto queste scene cringe, perché non ce la faccio, mi sento male, non sono portato a vedere le scene imbarazzanti. Francesca, menzione speciale, la scena di Riverdale in cui Jughead dice I'm a weirdo, I don't wanna fit in. Ecco, sì, ne ho parlato proprio prima, per me è una delle scene più cringe nella storia del cringe. Guardate, avete detto praticamente tutto, abbiamo parlato di Riverdale, abbiamo parlato di Gossip Girl, Elite, la casa di carta, Dawson Creek, True Blood, insomma abbiamo veramente coperto secondo me di tutto. E sì, l'idea mi è venuta da quella scena di Klaus che usa un pennino per mandare un messaggio, lo scrive come se stesse scrivendo su un foglio, non lo so, mi è venuto un po' di cringe in generale, ho ripensato a tutti i momenti cringe delle serie TV e mi sembrava un'idea carina ricordarli insieme a voi. Adesso vi parlo molto velocemente degli incontri con gli attori delle serie TV, visto che me lo chiedete molto spesso su Instagram. Una delle domande più poste al Toto nazionale. E quindi iniziamo subito da loro, da Ian Somerhalder e Paul Wesley, come mi sono sembrati, come sono dal vivo. Allora, vi dico subito che la prima volta che ho sentito parlare Ian stava parlando dei danni che fanno i cellulari, di tenere... di tenere via i cellulari, di godersi il momento, un discorso che ci stava assolutamente, ma che mi ha fatto subito capire, inquadrare la persona che era. E come lo vedete, molto bello anche dal vivo, molto socievole, molto portato a stare con gli altri, e molto carismatico. Ci tiene molto a fare questi discorsi esistenziali e li fa sempre alle conne in generale, e la cosa divertente è che secondo me Paul in realtà ha molto più il carattere di Damon, un'ironia molto particolare, molto spiccata, che sicuramente è speciale, perché Paul è una sorpresa. Innanzitutto dal vivo è molto più bello, devo dire questa cosa. E poi ha veramente un sarcasmo pungente, anche dark humor, molto... mi faceva morire. E anche lui l'ho trovato disponibile con i fan, c'è chi dice che sia freddo, distante, magari per qualcun altro è stato così, ma io l'ho trovato molto molto disponibile con i fan, sorridente, tranquillo, e veramente una sorpresa Paul. Una sorpresa. Ian è una garanzia perché lo vedi già così e Paul è una sorpresa. E mi è piaciuto tantissimo Daniel Giles, Elijah, e l'ho trovato caloroso, molto carino, disponibile, molto più alto di quanto mi aspettassi. E forse la mia persona preferita dell'universo di The Vampire Diaries, di quelle che ho incontrato, e anche Michael Trevino, molto carino e molto disponibile con i fan. Adesso passando ad altre serie TV, perché facciamo questo speed space molto molto veloce. E, mi è piaciuta tantissimo Bellamy Young di Scandal, veramente una grazia incredibile, e una compostezza, una grazia, veramente un'attrice straordinaria, io l'ho adorata in Scandal, e si vede che è anche una persona molto posata, molto di classe, quindi... ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. E ho incontrato tanto tempo fa anche Matthew Fox di Lost, insieme a Carlton Cuse e Damon Lindelof. Eravamo sul finire di Lost, mancava l'ultima stagione, sono venuti a Roma. Delle persone, vabbè, ovviamente molto interessanti, e sono stati anche super disponibili con i fan. Hanno risposto alle domande, ci hanno preparato all'ultima stagione. Anche Matthew Fox, molto, secondo me lui è molto più tenebroso di Jack, perché Jack è il bravo ragazzo, è quello molto aperto e disponibile nei confronti di tutti. Anche Matthew lo sembra, però è qualcosa del bad boy, non so, magari mi sbaglio, e invece ora passiamo a Michael Weatherly, che mi ha convinto a vedere NCIS. La prima volta che l'ho visto, io non seguivo NCIS, ho detto ok, mi compro il cofanetto di NCIS perché è simpaticissimo, e quindi viva Michael Weatherly, ha veramente un humor molto particolare. Il suo English humor, citando The Lady, e poi Alexander Skarsgård, una delle mie persone preferite in assoluto, è stato gentilissimo, ha fatto foto con tutti, si è fermato vicino a tutti, ha parlato con tutti, veramente una delle persone più squisite di questo business, altissimo, più alto di me, e io sono alto, quindi ogni volta che incontro degli attori che sono più alti di me, dico oh mio Dio, di solito li trovo tutti più bassini rispetto a come li vedo in televisione. Invece Alexander Skarsgård, che ha interpretato Eric in True Blood, mi ha veramente sorpreso tantissimo. Un altro che mi è piaciuto veramente tanto è Charlie Weber, che interpreta Frank in How to Get Away with Murder, interpretava, ed è stato anche il Ben di Buffy, ma io me lo dimentico sempre insomma ogni tot, perché ha la barba in How to Get Away with Murder e non ricorda per niente Ben di Buffy. E lui l'ho intervistato, veramente una persona molto carina e disponibile, mi è piaciuta veramente tanto. E adesso passiamo alla seconda parte del podcast e all'angolo MCU, uno spazio in partnership con Disney+. Parliamo di Loki cose sono successe dall'ultima volta che ci siamo sentiti, tantissime cose. Loki e Sylvie sono insomma riusciti ad andarsene dalla Mantis grazie ad un evento Nexus che hanno creato. Sono stati presi dalla TVA. Loki sembrava fosse stato ucciso. E invece, fortunatamente non è così, è finito in un posto terrificante, ma comunque in un posto in cui è ancora vivo, tra virgolette. Questo episodio 5, il penultimo della serie, è stato ricco di easter egg e ricco di meraviglie per gli amanti dei fumetti, perché qui davvero un amante dei fumetti, secondo me, ha avuto gli occhi a cuoricino per tutti i 50 minuti di durata dell'episodio. Abbiamo conosciuto le varianti di Loki, tantissime varianti di Loki: Kid Loki, Loki classico, Alligator Loki, che è la vera star di questa nuova avventura, di questo episodio. Ho riso tantissimo. Kid Loki, che è veramente una versione ancora più dark del nostro Loki, della nostra variante protagonista. E perché ha ucciso Thor? Rivela che il suo evento Nexus è stata l'uccisione di Thor. Abbiamo visto President Loki, quindi piovono varianti nel penultimo episodio di Loki. Io l'ho trovata una cosa meravigliosa e, da fan dei fumetti, un meraviglioso omaggio a tutti coloro che amano i comics e che guardano la serie. Tantissimi riferimenti, easter eggs, cose nascoste più di ogni altro episodio precedente. Abbiamo rivisto Mobius. Lo ripeto, continuo a ripeterlo, lo ripeterò per sempre: Owen Wilson in questo ruolo dà il meglio di sé. Io spero che continueremo a vederlo nel Marvel Cinematic Universe, come spero che continueremo a vedere tanti personaggi che abbiamo conosciuto nelle serie TV Disney Plus. E anche Agatha vorrei rivedere assolutamente. So che rivedremo Monica in The Marvels, che è il sequel di Captain Marvel. E rivedremo Wanda, ovviamente. Rivedremo, secondo me, anche Billy e Tommy, quindi è veramente un piacere scoprire questi nuovi personaggi e soprattutto rivederli nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Quindi speriamo di rivedere Mobius e speriamo di vedere anche Sylvie nel futuro Marvel. La mia variante preferita, oltre che Alligator Loki, devo dire che è Classic Loki, perché ci mostra un po', in parte, un percorso che Loki poteva intraprendere. Lui rivela di essere stato in disparte, di essere sfuggito a Thanos, nascondendosi, facendo finta di essere delle macerie. L'ha ingannato e vediamo che strada avrebbe preso Loki, insomma, se fosse riuscito a sfuggire a Thanos. Tutti in comune hanno una cosa, comunque, che ogni volta che tentano di fare qualcosa di buono, di uscirne bene, c'è sempre qualcosa che interrompe questo piano. Il personaggio di Loki è molto tragico, se ci pensiamo, in ogni sua variante, il dio dell'inganno che cerca di appartenere, che cerca di trovare qualcuno. Di non sentirsi solo. L'origin story come villain di Loki è un po' questa, no? Lui si è sempre sentito diverso, si è sempre sentito non parte di quel mondo, non appartenere, anche un po' a causa di Odino, diciamolo. E devo dire che è stato incredibile conoscere queste varianti, soprattutto Classic Loki, Loki classico, perché ci ha dimostrato veramente cosa poteva diventare Loki, sempre con annessa sfiga, perché poverino, comunque la sfiga lo perseguita. Ci ha dimostrato questo episodio anche sempre di più il legame forte tra Loki e Sylvie, E secondo me c'è in arrivo una grande rivelazione sia su Sylvie che sulla TVA, e ovviamente dobbiamo aspettare il finale per questo, però visto che questo angolo MCU è un po' in stile previsioni per il futuro, previsioni per il finale di Loki, mi sentirei tranquillo nel dire che scopriremo di più su Sylvie, e a questo punto capiremo se è stato fatto una specie di mashup di Sylvie come personaggio dell'incantatrice e Lady Loki. Vogliamo capirlo, vogliamo la risposta, secondo me arriverà proprio nel finale, perché l'ultima volta ci eravamo lasciati con la teoria che Sylvie fosse l'incantatrice nei fumetti, ovvero una persona del tutto normale a cui Loki ha dato dei poteri, a cui ha fatto credere di essere di Asgard, e così è andata. Non sappiamo neanche l'evento Nexus di Sylvie, perché abbiamo visto nello scorso episodio che è stata semplicemente rapita ad un certo punto, e che quindi non è stato esplicitato il suo evento Nexus. Ognuno di loro, ognuno delle varianti, ha esplicitato l'evento Nexus, quello di Sylvie è ancora un mistero. È il chi ha ucciso Laura Palmer di questa serie, e sicuramente andrà capito. E allora, vediamo un po' di easter egg dall'episodio, perché me le sono segnate. E ad un certo punto dell'episodio vediamo una rana che somiglia a Thor, ed è una cosa assurda. E, insomma, oltre Alligator Loki c'è anche Frog Thor. E, bellissimo, bellissimo. E, secondo me un accenno, un rimando ai fumetti. Nel vuoto vediamo anche un elicottero, una specie di elicottero abbattuto, e c'è il nome di Thanos. Quello vi sarà difficilmente sfuggito, perché insomma era chiaro ed evidente, era il colore giallo proprio sgargiante proprio lì. Non sappiamo se venga da una linea temporale in cui Thanos ha continuato con i suoi piani, o se qualcun altro si sia unito a lui. Insomma, è stato veramente interessante. Comunque, in generale, sappiamo che c'è anche un rimando ai fumetti qui, perché quell'immagine dell'elicottero giallo di Thanos c'è anche nei fumetti. Mi sono andato ad informare, in uno dei vecchi numeri è presente l'elicottero giallo di Thanos. C'è anche l'helicarrier dello Shield, cosa incredibile, un rimando allo Shield. Ricordiamo che Nick Fury era molto attaccato a questo tipo di marchingegno, e ovviamente avevamo già visto alla fine dello scorso episodio la Torre Stark distrutta, e la rivediamo in questo episodio, la Stark Tower, ed è veramente brutto vederla così, è veramente, fa tristezza, e ci dispiace perché è stata una parte importante del viaggio del Marvel Cinematic Universe. Comunque ho fatto un po' di ricerche sul Thor Rana, che viene simpaticamente chiamato Throg, e effettivamente anche in questa storyline fa parte dei fumetti. Vediamo questo Throg, lo chiameremo così, intrappolato, sicuramente è stato Loki. Il dispetto viene da lui, insomma, lui è così, è il re dell'inganno. Ricordate la storia del serpente in Thor Ragnarok? A quanto pare, facendo delle ricerche, scopriamo anche che si intravede un Elmetto di Yellow Jacket, il villain interpretato da Peyton Reed nel primo capitolo di Ant-Man. Quindi ci sono tante easter egg nel vuoto, ci sono tante easter egg in questo episodio. E il Thanos Copter, che è stata l'easter egg più potente di tutte. Quindi il Thanos Copter e Frog Thor sono le due easter egg più grandi dai fumetti e sono sicuramente un omaggio per tutti i fan e gli appassionati. Tra l'altro ho trovato interessante anche l'easter egg e la presenza di quel dettaglio su Yellow Jacket, il villain di Ant-Man. Cosa ci vogliono dire? Ci sarà un ritorno? Brevemente possiamo anche vedere la nave di Ronan, l'accusatore dai Guardiani della Galassia, quindi proprio una valanga di easter egg, una valanga di riferimenti a villain passati del Marvel Cinematic Universe e una valanga di riferimenti anche ai fumetti. E che meraviglia! Questo episodio è un grande contenitore di easter egg ed è un vero e proprio dono a tutti gli amanti dei fumetti e del Marvel Cinematic Universe, anche perché con la location, con il vuoto e con il fatto che le varianti e le timeline, insomma, che sono state tra virgolette distrutte, ma anche no, vanno a finire in questo luogo, con questo fatto si sono potuti sbizzarrire inserendo tantissimi riferimenti, inserendo tantissime cose che abbiamo veramente apprezzato. E bellissimo anche il fatto che Thor sia un personaggio che torna alla mente ogni volta che guardiamo Loki. Pensiamo a Kid Loki che ha ucciso Thor, poverino, ha creato l'evento Nexus, ma comunque pensiamo anche a Classic Loki, che dice che Loki, che Thor, scusate, gli mancava. E Loki insomma sente quel momento ed è bellissimo, perché io ho sempre amato profondamente il rapporto tra Thor e Loki. Secondo me è una delle cose più belle del Marvel Cinematic Universe e io credo che Loki voglia davvero molto bene a Thor e credo che Thor voglia molto bene a Loki nonostante tutto, e infatti Loki è anche morto per Thor in Infinity War e Thor ha sofferto tantissimo. Chissà, il mio sogno è vederli di nuovo insieme, perché li ho sempre ritenuti una bella squadra e uno dei rapporti più belli del Marvel Cinematic Universe. A questo punto ci troviamo di fronte a numerosi interrogativi. Dobbiamo capire qual è stato l'evento Nexus di Sylvie e se Sylvie sia un mashup di Lady Loki e dell'incantatrice. Insomma, what's the deal? E credo che lo capiremo nel finale. Dobbiamo capire che ne sarà di Mobius e che ne sarà della TVA. Da chi è controllata la TVA? Visto che i Guardiani del Tempo si sono rivelati in realtà una fuffa, un twist che ho adorato follemente. E immaginavo che qualcosa ci fosse sotto, insomma. Ravonna Slayer, che era prima una cacciatrice tra virgolette per la TVA e che ora viene vista come giudice massima autorità, neanche lei sa che cosa stia succedendo, quindi è in combutta con qualcuno? La storia è simile a quella dei fumetti con Kang e quindi torniamo al collegamento con Ant-Man? Non lo sappiamo, ma sappiamo che anche lei ne sa poco, a quanto pare, perché ha chiesto informazioni a Miss Minute e perché non ha saputo dare spiegazioni a Sylvie. Comunque è un personaggio molto tricky, molto ambivalente, molto, non lo so che fine farà. Non sappiamo se sia un villain o una semi-villain. L'abbiamo capito fin dall'inizio che c'era qualcosa che non andava con lei, ma vediamo come andrà avanti. Il mio sogno per il finale, comunque, è, a parte scoprire tutti questi twist e queste cose, vedere un cameo a sorpresa di qualcuno, ho amato quello di Lady Sif nel quarto episodio, e tra l'altro so che lei la rivedremo in Thor Love and Thunder, e quindi evviva. Ma mi piacerebbe che la serie rivelasse un grande twist sulla TVA, che tutto ciò che ci aspettiamo non succeda, che le carte vengano, insomma, ribaltate. Adorerei. Non vi nego che mi piacerebbe un mini cameo di Thor, anche se non è il Thor della Sacra Timeline. Non vi nego che mi piacerebbe capire come Loki avrà impatto su Doctor Strange and the Multiverse of Madness, che collegamento ha con WandaVision e che collegamento ha con Spider-Man No Way Home, perché sappiamo che prima o poi succederà il patatrac con il multiverso e quindi con le timeline. Sappiamo anche che Loki, WandaVision, Spider-Man No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono in qualche modo collegati a livello di storyline. Sappiamo anche che Kevin Feige ha detto che Loki è la serie che ha più impatto sul futuro del Marvel Cinematic Universe di quelle finora prodotte, di quelle che abbiamo visto finora. Quindi, insomma, dovrà succedere qualcosa di parecchio grosso. Spero di non perdere Sylvie, spero di non perdere Mobius, perché sono davvero due personaggi che ho amato scoprire. Tra l'altro, secondo me Loki, oltre ad essere il punto di partenza per l'esplorazione delle timeline e del multiverso nel futuro della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è anche una serie che parla del personaggio di Loki in sé, della sua evoluzione, del character development, che non si concentra tanto su quello che succederà, anche se è importante, ma si concentra proprio sul personaggio di Loki, sulle varie evoluzioni che ha avuto, sulle varie evoluzioni che avrebbe potuto avere e che forse avrà nel Marvel Cinematic Universe. E è veramente un viaggio alla scoperta di Loki come personaggio in tutte le sue varianti, pun intended. Quindi, per ricapitolare, le grandi previsioni sul finale di Loki, la verità sulla TVA e chi c'è dietro, mi aspetto un grosso collegamento con i prossimi film, e la verità su Sylvie, se è davvero un mix dell'incantatrice e di Lady Loki o se è una delle due e basta. E cosa succederà a Mobius e cosa succederà a questa variante di Loki? Perché ricordiamoci che il Loki protagonista è pur sempre una variante, e che il Loki della sacra timeline, della sacra linea temporale, è quello che purtroppo è morto in Avengers Infinity War. E insomma, what's the deal? E che cosa succederà soprattutto al futuro del Marvel Cinematic Universe, considerando il macello che si è creato con le linee temporali, con gli eventi Nexus? Cioè, adesso sappiamo un qualcosa di veramente importante su come funziona la mitologia temporale del Marvel Cinematic Universe, quindi andando avanti ci sono mille possibilità. Non mi dispiacerebbe un cameo di un personaggio importante, cito Thor, ma potrebbe essere veramente chiunque. È tornato al cinema il Marvel Cinematic Universe con Black Widow, quindi siamo proprio entrati nel pieno della fase 4. Spero in un grande twist finale, in una scena post-credit che ci dirà di più sul futuro di Loki e sul futuro dell'universo Marvel. Io vi ringrazio per essere stati con me, per aver ascoltato questo nuovo angolo MCU e l'episodio podcast. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!